Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. A commento di questo Vangelo, che parla da sé, basterebbe una frase che Papa Francesco ha pronunciato oggi nella sua omelia, si può anche imparare a memoria, nella sua semplicità straordinaria. Ha detto così: un cuore senza amore è come una chiesa sconsacrata. Si parla nella seconda lettura di noi che siamo il Tempio di Dio. Se non c'è amore nel cuore è come una chiesa dove non c'è il Santissimo, non si fa la messa, è trasformata in una sala di vendere le cose. Il nostro cuore è realmente fatto per l'amore. Se non c'è l'amore in ogni cosa, in un nonno, in un marito, in un padre, in un amico, verso il nemico addirittura, verso ogni persona, è come se il cuore fosse stato violato, il cuore dell'uomo fosse stato sconsacrato, fosse stato rovinato. E Gesù riporta il cuore dell'uomo, il cuore di ognuno, a ciò per cui da sempre è stato pensato dal Creatore, dal Padre. Vale la pena forse un attimo riflettere su questo rapporto straordinariamente bello con l'ebraismo. Voi sapete che a volte si semplifica in maniera assurda dicendo nell'ebraismo non c'è l'amore e nel cristianesimo non c'è la giustizia, come se fossero proprio due dei, c'è un Dio della giustizia dell'Antico Testamento e un Dio della misericordia, dell'amore, che è il Dio del Nuovo Testamento. Invece è chiaro che nella scrittura non è così, perché è l'unico Dio. E noi vediamo dalla prima lettura come il Dio di Israele prepara il suo popolo alla misericordia. Amerai il prossimo come te stesso. Veramente il Dio di Israele comincia a insegnare che il nostro cuore deve essere consacrato dall'amore, che non c'è precetto più grande di questo. Gesù porta a compimento, ma non rinnega assolutamente tutto il messaggio di Israele, anche se Israele rivolge l'amore innanzitutto ai fratelli nella fede, ai discendenti della stessa carne. E d'altro canto sarebbe paradossale che non ci fosse la giustizia nel cristianesimo. Voi sapete che Gesù parla delle tasse, parla della moneta di Cesare, parla dei tribunali, e così farà San Paolo. L'essere nella misericordia non vuol dire che per esempio noi aboliamo i tribunali, diventiamo anarchici. C'è anche la giustizia nel cristianesimo. Mi viene in mente due immagini molto semplici. Pensate a Padre Brown e a Don Matteo. Don Matteo della televisione non l'ho mai visto, ma mi hanno raccontato. Voi sapete che Don Matteo, come Padre Brown, cerca il colpevole, ma per farlo redimere, per farlo pentire, cioè non lo cerca semplicemente per metterlo in galera, ma lo cerca perché vuole la sua salvezza, perché vuole il suo bene. Ecco, Cristo non nega il valore di ciò che è la giustizia, di ciò che è tutta la struttura del diritto che serve alla società, ma vuole che tutto venga animato da un cuore diverso. E noi lo sappiamo quando, per esempio, pensate alla seconda lettura, quando si parla di una persona con cattiveria o quando si parla per amare. Pensate per esempio alla durezza del pettegolezzo, della maldicenza, della cattiveria, dove in realtà uno dice sì, ma io lo faccio perché voglio bene, ma noi sappiamo che non abbiamo mai il coraggio di dire a quella persona che deve migliorare, che deve cambiare, e invece con gli altri bisogna tacere questo, perché bisogna amare veramente anche la persona con cui si ha difficoltà. E Gesù ci invita con tutta la forza a questo mistero di amore. E qual è la novità della presenza di Cristo? Perché come può essere portato a compimento? Come possiamo noi vivere questa realtà apparentemente impossibile dell'amore del nemico, dell'amore della persona con cui abbiamo tensione, dell'amore della persona che ce l'ha con noi e noi ce l'abbiamo con quella persona? Vedete, io penso che ci possano, è veramente straordinario, uno non finirebbe mai di star lì a pregare, pensate veramente alla seconda lettura, quando Paolo sta parlando della divisione della Chiesa, ci sono quelli di Apollo, quelli di Cefa, addirittura quelli che si dicono solo di Cristo, cioè vogliono Cristo e non vogliono Apollo, Cefa, Paolo e così via, no? Pensate anche oggi quanto è facile dire io sono di Papa Francesco, sono di Papa Benedetto, sono di quel movimento, sono di quel gruppo, sono di quell'associazione, io appartengo a quella fascia di età. Cioè com'è facile in un attimo spezzare, diceva il Papa oggi, l'unità della Chiesa e non amare Cristo con tutti i suoi messaggeri. Ma Paolo come risolve questa tensione che era presente a Corinto e sarà sempre presente, una cosa abituale nella storia della Chiesa, delle famiglie, nella storia di qualsiasi realtà? Dice, guardate che voi avete ricevuto tutto, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Io penso che noi non finiremo mai di smettere di meditare il fatto che non c'è una sola cosa buona che noi abbiamo che non ci sia stata regalata da Cristo e da Dio e dai Suoi Santi. È perché Cristo è realmente questa misericordia che noi riusciamo ad avere misericordia verso la vita degli altri. Vediamo il dono che gli altri hanno avuto o il dono che Dio ancora non ha fatto loro. Che noi a volte, parlo di me, non parlo tanto di voi, facciamo fatica a riconoscere che la nostra vita è veramente un regalo. Uno se ne accorge quando perde il nonno, pensare che senza di lui non avrei la vita, cioè uno dice la vita è mia, me la gestisco io, e tu ti accorgi che la vita ti è stata regalata, che la fede ti è stata regalata, la bontà che hai ti è stata regalata, e dici ma io che cosa ho che ho fatto io? Che cosa ho in cui Dio non è entrato e non è stato Lui a portarmi, a sorreggere? E Paolo parla in questa maniera perché ha ascoltato il messaggio di Gesù che dice ma guardate il Padre che fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere i suoi buoni e i suoi cattivi. Gesù può dire che bisogna amare il nemico perché prima conosce il Padre, Gesù è il grande rivelatore di Dio, non avrebbe senso il messaggio di Gesù se Gesù non fosse il volto di Dio in mezzo a noi. Gesù con la sua croce ci mostra il volto di Dio che ama i cattivi, che ama i peccatori, che ama i malvagi. E questo è il mistero del cristianesimo. In quel Cristo crocifisso, per la prima volta noi vediamo Dio che fa piovere su noi che siamo cattivi, su noi che non meritiamo, su noi che siamo stati ricolmati di doni in sovrabbondanza. Io credo che noi, quando riusciamo a capire quanti doni ci sono stati fatti che noi non meritiamo, perché non eravamo buoni, lì noi diventiamo sereni, lì noi diventiamo anche gioiosi, se volete. Io credo che non si possa essere sereni se non riconoscendo questo dono di Dio. A noi sembra sempre che manchino mille cose, che le cose non vadano bene, che quella cosa non va. Siamo sempre a dover fare, a dover ricevere. E invece Gesù dice guardate il Padre che ha fatto piovere, che ha fatto sorgere il sole, proprio su di voi cattivi e sui cattivi e sui buoni, e questa è la sua grandezza. Ed ecco allora perché si può essere nella misericordia, si può essere nella misericordia perché noi abbiamo visto la misericordia. Mi piace usare un'immagine anche della storia dell'iconografia, e sapete che nella storia della Chiesa sono state rappresentate le virtù, in particolare Giotto nella famosa Cappella degli Scrovegni, sono famosi le sue parti a colori con le storie di Gesù, della Madonna, di San Giuseppe, ma poi ci sono in un solo colore, ci sono i vizi e le virtù contrapposte, e la carità è una figura che offre il suo cuore a Dio e rovescia il cesto con i fiori, con la frutta, dona tutto quanto ciò che ha, e questa carità che in abbondanza rovescia le cose senza tenerle. E dall'altra parte c'è una figura che l'invidia, che ha un serpente che gli esce dalla bocca e gli mangia gli occhi. Sapete che a livello letterale invidia vuol dire non vedere, cioè io non riesco a vedere il bene. L'invidioso è uno che vede sempre, al contrario di colui che ha la carità, vede sempre il male, vede di malocchio. Malocchio vuol dire avere un occhio cattivo, un occhio che non è più capace di vedere il bene, e ha delle orecchie, questa invidia, perché sente tutti i pettegolezzi e con la bocca ridisce le cattiverie, vede l'inimicizia sempre, no? Mentre la carità rovescia senza guardare al ritorno, donando pienamente, offrendo tutto ciò che ha. Ecco, noi siamo invitati a scoprire questo mistero di amore, questo mistero di carità, questo mistero di dono, e a chiedere a Dio la grazia di poter riuscire ad amare anche dove c'è la tensione, dove c'è l'inimicizia, dove ci sono gli schiaffi, dove ci sono le cose difficili da portare. E questo, lo ripeto, non vuol dire dimenticare la giustizia, perché nella bontà c'è bisogno anche che esista la giustizia. Ma non è la giustizia che risolve i problemi, serve la carità nella giustizia, serve che l'amore entri fin nel profondo del mondo intero. Ci accompagni il Signore anche illuminati da tanti santi, pensiamo anche a tanti magistrati morti nella lotta alla malavita, alla mafia in Italia, che hanno avuto la capacità di perdonare mentre cercavano il bene del paese, il bene dei luoghi dove abitavano, ma portavano un senso profondo del bene, del rispetto della persona, della grandezza dell'uomo, della grandezza del dono di Dio. Ci aiuti il Signore a credere che in realtà in ogni occasione si può amare. Non è vero che non ci sono situazioni in cui è impossibile amare, ma realmente la forza di Dio ci dà la possibilità di amare, di portare anche chi ha tensione con noi, nel mistero di relazione con Dio e nella fratellanza che tutti ci unisce. E così sia.